L'orientamento narrativo è un metodo formativo di orientamento. Qual è la peculiarità? La peculiarità è quella di utilizzare le storie. Utilizzare le storie come strumento e stimolo per svolgere attività orientative. Ovviamente l'orientamento narrativo non nasce come un fungo, no? Ma ha dei riferimenti teorici. Il primo riferimento teorico a cui possiamo riferirci, scusate il gioco di parole, è il costruzionismo, il costruzionismo sociale in particolare, e il carattere linguistico della realtà. Che cosa significa? Significa che i significati che attribuiamo alle azioni, alle cose, a quello che vediamo, non sono dati, ma si costruiscono in maniera negoziale, in maniera consensuale all'interno di una società attraverso l'uso del linguaggio. Lo stesso sé è un testo, no? Il nostro sé, il sé di ciascuno di noi, dipende un po' da come ci raccontiamo, dai feedback, dalle narrazioni, dalle micronarrazioni che abbiamo dagli altri su di noi, e quindi in questa negoziazione piano piano si costruisce il sé. Il reale, la realtà che noi vediamo, che noi costruiamo, non è una, ma è il prodotto dei significati che diamo individualmente e collettivamente a quello che accade. Come secondo riferimento teorico possiamo prendere in considerazione il pensiero narrativo. Allora, il pensiero narrativo che cos'è? È una modalità peculiare del pensiero che utilizza le storie, cioè, come ci dice Brunner già dalla metà degli anni Ottanta, esistono due modi di pensare: il pensiero narrativo e il pensiero paradigmatico. Ora, mentre noi sappiamo che in tutte le società, dall'ominazione, esiste il pensiero narrativo, il pensiero paradigmatico è invece tipico di alcune società. Il pensiero narrativo ha delle caratteristiche, delle finalità proprie e serve a specifiche funzioni. Proviamo a fare degli esempi. Come rappresentiamo noi la nostra giornata quando dobbiamo comunicarla a qualcuno? Raccontiamo una piccola storia. Quindi attingiamo al pensiero narrativo. Ma ancora, se noi per esempio siamo seduti al tavolo di un ristorante, sentiamo dal tavolo accanto un brandello di conversazione. Ci giriamo e in quel momento, in due secondi, attribuiamo alle due persone che non conosciamo, che sono sedute nel tavolo accanto alla nostra, un prima e un dopo. Cioè, per comprendere il significato di quella frase che abbiamo ascoltato senza nemmeno intenzione, dobbiamo collocarla in una dimensione narrativa. Dobbiamo quindi costruire una piccola storia per attribuire un significato. Questo è quello che facciamo continuamente. Quando vogliamo raccontare a un amico perché oggi abbiamo una giornata difficile, gli diciamo: sai ieri sera che cosa mi è successo? E poi, abbiamo bisogno di collocare un evento in una dimensione narrativa perché acquisti un significato. Il pensiero narrativo quindi serve in particolar modo quando noi vogliamo attribuire a noi stessi o agli altri delle intenzioni, quando noi vogliamo attribuire il significato delle azioni, quando noi vogliamo collocare qualche cosa in un orizzonte di significato. In particolare il pensiero narrativo ovviamente è più legato alla gentilità umana, cioè alle azioni delle persone. Questo è il secondo riferimento teorico che possiamo fare. Come terzo riferimento teorico possiamo prendere la psicologia culturale. Psicologia culturale, e quindi riferirci alle storie come strumenti cognitivi. Le storie sono prima di tutto strumenti culturali attraverso i quali ciascuno di noi, nel corso dello sviluppo, cerca di padroneggiare la realtà, di scambiare significati con gli altri. Pensiamo per esempio alle prime storie che leggiamo ai bambini e alle bambine, che gli servono proprio per attribuire, no, un significato, cercare di esercitare un controllo sul reale. Influenzano anche il modo in cui ovviamente poi loro percepiscono il reale. Proviamo a pensare al fatto che tutti i bambini, no, sviluppano molto presto una paura del lupo. Perché sviluppano una paura del lupo? Perché nelle storie che noi gli raccontiamo quando sono piccoli, il cattivo, diciamo così, la parte del cattivo la fa sempre il lupo. Come quarto riferimento teorico possiamo prendere quello della pedagogia narrativa. La pedagogia narrativa è ovviamente una pedagogia che si nutre, no, di storie, che utilizza le storie utilizza le storie come materiale da costruzione, come materiale attraverso il quale io posso costruire la mia identità, la mia strumentazione per comprendere il mondo, per abitare nel mondo, per intervenire nel mondo. Il ruolo dell'educatore, no, dell'orientatore, in questo caso è quello di essere un facilitatore, di essere in grado di fornire narrazioni che fungano da stimolo per la riflessione, per lo sviluppo, e in grado di stimolare le narrazioni dei soggetti e il loro ascolto. Non è cioè quello che possiede le vere storie, i veri significati, è quello che è in grado di proporre una pluralità di storie perché le persone possano avere più mattoni per costruire sia se stessi che i propri significati, e che è in grado di favorire la produzione di storie e il loro ascolto. Per questo è importante per la pedagogia narrativa la costruzione di una cassetta degli attrezzi per poter attribuire significati e per non essere schiavi in qualche modo, no? Delle storie che ci vengono, non so, per esempio proposte dai media, dalla politica, eccetera, eccetera. Come quinto riferimento teorico possiamo prendere le scoperte delle neuroscienze. Ora, noi sappiamo che dalle neuroscienze possiamo parlare oggi di conoscenza incorporata o incarnata, cioè che vuol dire? Vuol dire che a livello neurale esiste un body model, si dice, quindi un modello del corpo in qualche modo, che coinvolge una forma di autorappresentazione di sé, cioè vuol dire che in qualche modo noi abbiamo una rappresentazione di noi stessi ci serve per immaginare, per simulare le azioni. Anche questa è una competenza, come dire, che incrocia in maniera forte le competenze cognitive hard, proprio il funzionamento anzi del nostro cervello, e le competenze narrative. Non c'è una forma di riflessività esplicita, no? Ci insegna le scoperte delle neuroscienze, ci dicono che queste forme di rappresentazione che noi abbiamo, per esempio quando appunto mi immagino in azione, immagino un'azione futura, o mi immedesimo nel protagonista di un romanzo o di un film, non c'è la necessità dell'attivazione di una riflessività cosciente, ma questa cosa avviene in qualche forma in forma automatica, cioè è un po' come se il nostro cervello in maniera indipendente da noi attivasse questi meccanismi e quindi ci consentisse la rappresentazione, compresa la rappresentazione vicaria. Cioè che vuol dire? Vuol dire che quando per esempio io leggo qualcosa che accade al protagonista di un romanzo, è in qualche modo è un po' come se io vivessi quella stessa esperienza attraverso questa forma di rappresentazione. Quindi anche le scoperte delle neuroscienze in qualche modo danno un contributo all'elaborazione dell'orientamento narrativo.